Brescia ha rischiato di essere dentro la dolce vita la scorsa estate. Ci conosciamo e dico: cazzo, guarda, c'ho sto pezzo. E lui mi dice: guarda, il pezzo mi piace, però devo pensarci, devo capire un po' di robe. Alla fine ci ho pensato troppo e...
Mi sono ritrovato su un vintage italiano. Canto alla radio come allo stadio.
Muschio selvaggio, podcast più fico, Luis, Federico,
Martin,
devo triangolare,
muschio, microfono, videocamere, luci,
ospiti diversi, tanti nuovi amici,
20 minuti, un'ora di argomenti,
design, imprevedibilità, giochi, inadeguatezza, risate, pianti, rispetto, sincerità e approfondimenti, siamo negli anni 20,
muschio selvaggio,
idromassaggio.
Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Muschio Selvaggio, ospite con noi per questa nuova puntata il mitico Brash.
Yeah.
Ecco, mentre applaudivo mi sono dato il microfono in faccia, che inizio...
Vai.
Come stai?
Bene, bene.
È la prima volta che ci conosciamo di persona.
Realmente.
Realmente. Poi racconteremo, c'è un aneddoto tra me e lui.
Esatto.
Stava per nascere una canzone. Poi lo raccontiamo dopo, però. Vai, sennò adesso è troppo...
Troppo freschi.
No, come va? Come sta andando?
Bene, sta andando bene, guarda. Ne torno da... Sono tornato da 2 settimane, da un viaggio lunghissimo di un mese fuori. E...
Un mese intero?
Un mese, 35 giorni circa.
35 giorni, che bello.
Sì.
Dove?
Sì, tanti. Sono stato in Sud America, ho fatto Argentina, Buenos Aires, Patagonia e poi Bolivia, 20 giorni.
Com'è? Della Bolivia, cioè la mia tata è dalla Bolivia. E un giorno torna con delle foglie di coca.
Certo.
Ma la domanda è legale?
È legale, ce l'ho anch'io, l'ho portata anch'io.
Cioè si possono portare?
Sì, l'ho portata anch'io. Ti dico, io pensavo che appunto la coca avesse comunque un'aurea particolare.
Beh,
là ovviamente...
Noi la riconduciamo tutti alla cocaina ovviamente.
A quell'indirizzo lì. Vabbè, là le vendono, ci sono i sacchi... Nelle tende, nei negozi, e ti prendono le manciate di foglie di coca e te le danno a 5 pesos, che sono tipo 10 centesimi. E,
cos'è tipo bere un caffè?
È bere un caffè, ti aumenta il battito cardiaco un po' più di un caffè, secondo me.
E chissà come mai, non so perché sia legale portarle in Italia.
Perché la pianta?
Perché solo pianta.
Che forse il principio attivo reale viene fuori con la lavorazione.
Sì, vabbè, ovviamente la cocaina è lavorata, sì. Però comunque una foglia, boh, chissà perché, che strano.
Sì, non lo so neanche io in realtà. Spero che sia quello. Tra l'altro la pianta di coca è una pianta infestante, quindi se metti la pianta di coca ti mangia tutta la fascia,
cioè. Ah sì, se la metti in giardino ti mangia,
sì,
tutta,
ti mangia tutto.
Quindi non coltivate la coca, ragazzi.
Se non coltivate la coca, e se nel caso state attenti, non sappiamo le quantità.
Esatto. Quindi che esperienza, cioè, che cosa ti lascia un viaggio di un mese,
allora,
lontano dal tuo paese, dalle tue tradizioni?
Allora, intanto credo che siano cambiati i tempi un po' per tutti. Quindi il fatto che comunque tu parti, lo dico un po' quasi contro, no? la poetica del viaggio, cioè il fatto che tu parti con un telefono in mano,
mm-hmm,
e quindi sei costantemente collegato anche alla tua vita vecchia,
certo,
capito?
Mm-hmm.
Vedi tutto quello che fanno i tuoi amici, eccetera, ti fa sentire comunque sempre,
diciamo, a casa,
abitante del mondo.
Mm-hmm.
Esatto.
Mm-hmm.
Però ti lascia tanto, perché tu ovviamente solite cose, cioè scopri nuovi usi, nuovi costumi, e ti hai degli alti e bassi, cioè io ho avuto degli alti e bassi, capito?
Di che
quando
tipo?
Ero là. Non ti dico che volevo tornare a casa,
mm-hmm,
ma magari andavo a vedere una cosa, poi dici: no, ma ne sto cercando un'altra.
Sai che non ho capito?
Cioè, quando ero là, andavo, uh-huh, a vedere delle cose, no?
Tipo,
ero con altra gente, tipo, so, andavo a fare un'escursione.
Robe turistiche, escursione.
Dicevo, ma no, voglio vederne un'altra, non ho abbastanza tempo. Cazzo.
Perché uno pensa che un mese sia tanto, però per fare il giro che hai fatto tu,
sì,
effettivamente,
sì,
non è tantissimo.
Non è tantissimo. E poi un'altra cosa è che io ti dico, mi hanno sempre detto: ma andiamo, non so, a New York, a Los Angeles, nelle grandi city,
mm-hmm,
quindi nell'epoca moderna, no?
Sì,
invece dicevo: no, voglio prima farmi, non so, Thailandia, Messico, Bolivia, Argentina, Patagonia, quindi posti rurali, posti, diciamo, incontaminati, che poi nulla è incontaminato nel 2023.
Però un po' meno,
però
un po' meno mainstream, diciamo.
E poi dopo cronologicamente andare a vedere le città.
Chiaro, ma tutto questo ai fini di una di, cioè tipo parto un mese,
sì,
ai fini della scrittura, cioè di scrivere dei pezzi.
Anche, però non sono partito là con l'idea di fare musica.
Cioè quindi non sei andato lì per dire vado per scrivere dei,
no,
pezzi nuovi.
No, tipo mi metto sulla montagna,
capito,
e arriva il fulmine.
Vabbè, che ci sta,
che ci,
cioè,
stare,
è una bella immagine,
certo,
una bella immagine.
Certo, però credo che col fatto che deve arrivarti in maniera naturale, cioè andarla a ricercare poi assiduamente.
Stai vicino al microfono.
Scusami.
No, sfigurati.
Andarla a ricercare assiduamente, poi magari ti delude.
Ok, ma ti è capitato di scrivere mentre eri lì?
Sì, qualcosina, sì.
Cambia, vero, scrivere fuori da casa?
Cambia, sì, perché è come se avessi meno freni.
Sì, cioè da un lato potrebbe essere meglio, ha i suoi pro e i suoi contro, sì, secondo me, cioè, sì.
Cioè se tu sei nella calle con i bambini che giocano a calcio nel campetto che sono tutti sporchi, senza scarpe eccetera eccetera, scrivi delle cose che magari qua in casa a Milano
non scriveresti mai.
Quindi quello sì, devo dire.
Tu, scuola genovese.
Sì.
Ma vivi a Milano? Sei convertito?
Sono convertito, sì.
Sei passato al lato scuro, cazzo, come tutti gli artisti.
No dai, alla fine sono un'ora e mezza. Me la racconto così.
Però è un altro stile di vita, cioè un'altra mentalità tra Genova e Milano.
Sì, no, ho imparato, diciamo, a lavorare.
Hai imparato a lavorare?
A lavorare. Sì.
Come nasce Brescia? Raccontami un po' gli inizi, gli albori. Innanzitutto di che anno sei? Voglio farmi del male.
Sono del 96.
Ok, non mi hai fatto così tanto male. Indovina.
Te sei giovane. Te sei 92, 91, 90.
Grazie.
Cosa sei? 89 è mio cugino.
Ciao, mio Dani. Tuo cugino, ciao. Salutiamo. Sì, l'89 purtroppo, 89.
Ma 89
ancora, sì, me la gioco.
Sei a posto. Quindi come nasce Brescia?
Sì.
Ma Brescia nasce in un paese in un paese di fianco a Genova che io reputo essere Genova, così me la racconto anche in questa maniera.
Vicino a Genova.
Sì, è attaccato. E basta, fondamentalmente ha una vita abbastanza comune da piccolino. Mio padre era un portuale del porto, il classico scaricatore di porto. Mia madre invece aveva, diciamo, ereditato l'impresa di mio nonno, di impresa tipo edile. E abbiamo avuto un'infanzia abbastanza serena. Poi ero agitato come tutti i bambini, cioè, poi niente, ho iniziato a fare musica.
A chi ti hai iniziato?
Un concerto di Fabri Fibra a 14 anni e mi sono
quindi il tuo trigger è stato il concerto di Fibra?
Sì, ora mi ricordo che quella volta lì tornando in motorino dissi: cavolo, bello, mi piace, voglio dire questo anch'io, o comunque quella cosa là.
Che tour era? Tradimento, immagino?
Era Controcultura.
Ah, minchia!
Sì, 2010.
Cazzo!
Sì, sì.
Che posso dire? Io reputo il disco più bello di Fibra.
È vero,
posso
dire. Bello.
È molto più bello degli altri, secondo me.
È veramente molto bello.
Detto così suona male, è molto bello. È il più bello, è il più bello, secondo me.
Sì,
perché
sì.
Era in un'epoca dove sembrava che stesse per succedere qualcosa nel nostro paese, no?
Forse sì, io ho ricordi sbiaditi, perché avevo 14 anni e avevo iniziato a fumarmi tante canne, quindi ho dimenticato tutto. Però sì.
Era un bel disco. Quindi Controcultura con Entix che faceva le doppie.
Con Vacca c'era ancora.
Ma che cazzo di.
Perché era bugiardo. No, c'era Vacca.
E allora era bugiardo.
No. C'era Vacca, ma era Controcultura ancora.
No, non è possibile.
Sicuro?
Sono
Mi
sicuro.
Fido di te, perché te.
Sono una piccola enciclopedia su queste cose.
Di parlarti di quei tempi.
Se c'era Vacca sul palco a fare le doppie,
era bugiardo.
Se c'era Entix, era Controcultura.
100%?
Sì.
Allora basta, era Entix.
Era Entix?
Controlleremo.
Sì, no, sono quasi sicuro. Ma tu fai parte di un collettivo, secondo me, tra i più virtuosi della scena rap. Sì,
grazie.
Secondo me sì, perché non, a differenza degli altri, lo dico un po' fuori dai denti, vi fate un po' meno pippe, cioè siete un po' meno... un po' meno poser, si può dire.
Ci sta.
Sì.
Sì, ci sta.
Ma perché secondo me poi tutto dettato dal fatto che le vostre radici sono genovesi e quindi hanno una fonte da cui abbeverarsi, sì, che è comunque intrisa di scrittura, di parole.
Una responsabilità e una storia, dici.
E come nasce Wild Bandana? Si chiama la.
Allora,
la
Wild Bandana credo che l'abbiano fondata Mario con Easy Vaz, Rave. Ai tempi, poi noi ci siamo incontrati, diciamo, in questo studio a Genova che si chiamava Studio Stile, dove appunto io andavo a registrare e loro pure, e noi ci siamo incontrati lì quando avevamo 15-16 anni. E io non faccio parte di Wild Bandana, anche se ovviamente poi.
E perché io pensavo che tu facessi parte di Wild Bandana?
Sai, perché loro dicono Wild Bandana, e anche loro dicono: ma no, ma tu sei. Però gli dico: raga, non c'ero quel giorno, cioè non so come dire.
Però loro dicono che tu sei Wild Bandana.
Zona. Sì, sì, o comunque. Sai, quando ne parliamo anche un po' quasi così superficialmente, nel senso non...
Ma quindi non sei Wild Bandana?
Teoricamente no.
E che crew sei?
Poi se lo chiedi a loro ti dicono...
Tu che crew sei?
Io nessuna.
Nessuna?
Cioè, sono cane sciolto. No, vabbè, siamo Drill Liguria, siamo Liguria comunque.
Drill Liguria, minchia, che figuraccia. Drill Liguria.
Sì, sì.
E quindi Wild Bandana è Mario...
Sono Mario, Easy, Sangue, Rave e Vaz.
Vaz,
e non vorrei dimenticarmi nessuno.
Vabbè, diciamo i principali. No. Esatto. Drill Liguria?
Drill Liguria siamo io, Mario, sempre Vaz, Easy, Vaz, okay. Isme.
Vabbè, siete gli stessi.
Siamo gli stessi, più due, tre. Esatto, meno male è questo. Infatti c'è un po' di confusione.
È facile far confusione, cazzo. E quindi vi siete conosciuti in studio. E chi era il veterano del gruppo quando andavate?
Il veterano del gruppo forse era Vaz. Poi anch'io avevo già iniziato a far cose. Io so anche se sono il più piccolo in realtà, mm-hmm, di tutti loro, sono il più piccolino. Però vabbè, non c'era ambiente, se eravamo lì era come se avessimo tutti iniziato nello stesso anno, capito? Perché poi qualche mese più, qualche mese meno.
Sì, non c'era qualcuno che aveva fatto dischi,
no,
robe.
No, mixtape, no, c'erano le mixtape ai tempi, sai benissimo. E quindi sì, qualche progetto del genere.
In che anno è nata la crew?
2012-2013 circa.
2012-13, quindi sì. Voi fate parte di quella generazione di rapper che un po' avevano abbandonato il freestyle, nonostante Mario faceva freestyle
anche, però, Mazza è forte,
però eravate la generazione dopo che era proprio improntata sulla scrittura dei brani, cioè facevate canzoni,
sì,
punto.
Sì, facevano canzoni fondamentalmente, sì eravamo lì dentro a far pezzi. Io freestyle in quello ero un poser, nel senso che freestyle andavo ai contest, guardavo gli altri, ma tipo me la vivevo tipo...
Sì. Vabbè, no, ma...
non lo faccio, sai, perché la mia compagnia non ascoltava rap e quindi non avevo il modo poi di allenarmi con loro.
Con loro, cioè era una questione di allenamento, esatto. Assolutamente. E, quanto le tue radici genovesi ti hanno... Cioè, sì. ti hanno reso quello che sei?
Ma credo che alla fine sono un prodotto di casa mia, quindi sicuramente tanto. Io comunque ascoltavo sempre, mi ascoltavano Faber, il cantautorato in generale, e quindi mi ha dato delle influenze, sicuro. Essere genovesi, guarda, ne parlavo forse stamattina, comunque ha anche una connotazione anagrafica, mi spiego meglio. Genova è, lo dico un po' col cuore in gola, la regione, la Liguria è la regione, una delle regioni più vecchie d'Europa. Mm-hmm. E quindi noi, la gioventù che cresce in Liguria cresce comunque un po' deviata, perché ce ne sono meno.
Sì, ma nel senso che cresci un po' vecchio?
Cresci un po' vecchio.
Ok.
Lo dico ovviamente... non da vecchio, nel senso.
Sì, 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 però con una mentalità.
Con una mentalità più appunto consapevole, un pochino più accorta. Cioè, se devi fare la cazzata da giovane, la guardi con un po' più di snobberia. Cioè,
certo.
Il pivello lo guardi un po'. Come dire, che pivello. Cioè,
certo.
Che coglione.
Cioè, non fai. Che forse è il motivo per il quale siete un po' meno show off,
sì,
degli altri,
sì,
no?
Sì, sì, sì,
cioè,
sì,
siete un po' più adulti, ecco, mi viene da dire.
Quella roba lì, hai capito? Tutto torna. Ve l'ho detto anche prima, poi ho detto, vabbè, dai.
No, ci
non
sta.
Lo interrompo, però sì, è un po' questo il discorso, cioè alla fine il ceppo della questione secondo me è quella, siamo un po' più vecchi.
Beh, ma ci sta, cioè, secondo me vi porta poi a non fare una serie di stronzate, mm-hmm, che magari possono compromettere delle opportunità che si possono presentare sulla carriera, cioè,
sì.
Io mi capita di vedere tanti artisti talentuosi attuali che magari hanno un potenziale enorme e invece si perdono in delle,
sì,
cagate che
delle
non
cagate.
C'entrano niente con la musica, capito?
All'americana, cioè,
all'americana, sì, esatto,
all'americana,
esatto. Sì. Invece voi siete genovesi, cioè che più antichi
gente di me, no, sto scherzando,
no. L'hai sofferto tanto il cambiamento, il trasferimento
Genova
a Milano?
Ma guarda, ai tempi noi abbiamo avuto fortuna, ci siamo trasferiti nel 2015.
Tutti insieme?
Allora, nel 2014 Mario, poi io nel 2015, perché dovevo finire la scuola e sapevo già di arrivare un anno dopo, ecco. Però eravamo una piccola colonia di genovesi, capito? Eravamo io, Mario, Sonny Wheeler, Comi nella prima casa. Poi povero Mirko è scappato.
Mirko è scappato perché era l'unico che non era genovese.
Un altro modo di... altri umorismi. No, vabbè, scherzo, siamo molto legati. E quindi me la sono vissuta abbastanza bene all'inizio. Era diverso più che altro dal punto di vista territoriale, forse.
In che senso?
Cioè, tipo quando uscivi, sai, pomeriggi, senza andare magari in spiaggia, al mare.
Ah, certo, vuole. Quindi c'erano degli scenari.
C'erano degli scenari diversi.
Diversi più.
Però poi alla fine sono quelle cose che impari a, diciamo, c'è un'ora e mezza.
Riesci a metabolizzarle.
Riesci a metabolizzare.
Però quindi un po' hai sofferto il fatto di non avere la spiaggetta,
sì,
la cannetta,
sì.
La
e
spiaggetta.
Poi, sai, Milano è una città che ti vivi bene quando hai determinate possibilità.
Certo, assolutamente.
Se non hai determinate possibilità,
è una merda.
È una merda.
Sono d'accordo.
Quindi sì, ecco, quello ci è voluto un po' per carburarle, quelle cose lì.
Quando ti sei hai sentito che questa cosa della musica poteva essere il tuo destino, il tuo futuro, anche lavorativo in un certo senso?
Guarda, sempre stamattina ne parlavo, al primo disco. Quando avevo finito il disco e poi l'ho fatto sentire a Sony. E hanno fatto ovviamente la proposta, e quindi c'è stata una concretizzazione di quel genere lì, e ho detto: cavolo, ma
sta cambiando qualcosa.
Sta cambiando qualcosa. E allora lì ho detto: bella.
E vi date ancora una, cioè, nonostante siate un collettivo tuttora, no?
Sì.
Però abbiate preso delle strade, ognuno ha preso la sua strada, cioè Mario,
sì,
ha preso la sua,
certo.
Si dice vazze?
Vazze.
Sì. Perché si dice vaz?
Perché vaz è vaz staccato te, è il nome di un calciatore.
Ah, vazze. Quindi si dice vazze?
Sì, vazze. Sì, o vazze o vaz.
Vaz, vabbè. Nonostante siate, ognuno abbia intrapreso una carriera indipendente, cioè vi date una mano, vi beccate per far ascoltare,
sì,
il disco prima che esca.
Sei sempre una compagnia. Cioè, poi anche noi con periodi in cui ci becchiamo meno. Però siamo sempre una compagnia, capito? Abbiamo creato proprio come se fossimo un gruppo di amici dalla scuola in poi. Sì, 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 quello è rimasto uguale.
Ed è un raro caso, perché cioè io ho conosciuto quest'anno Mirko.
Sì.
E ho notato che ha un forte legame con Mario, cioè con tutte le persone, con Izzy, con,
sì,
tutte le persone con cui in qualche modo è nato artisticamente. È nato un legame quasi indissolubile che non è riuscito a farsi corrodere poi dal successo, anche un po' dalla competizione che può nascere tra artisti, cioè con
vero,
alcuni
vero,
del...
Vero.
Tante cose, tante situazioni sono implose, tanti collettivi si sono sciolti,
sì, sì,
per questi motivi.
Perché mancavano le fondamenta, secondo me, umane.
Può,
cioè,
essere.
Oddio, non voglio elevarci, però nel senso, so che comunque quando noi parliamo di alcune cose ne parliamo con una certa, sai, no, un certo sentimento, quindi ci crediamo e diamo in quel momento una grande importanza alle parole che diciamo. Se poi quelle parole vengono tradite, allora
no,
è più difficile,
non so,
più
se è una mia
tradirmi.
Magari sbaglio, però è la mia sensazione è che voi abbiate vissuto delle cose proprio importanti per voi, magari anche cose difficili, magari mi sbaglio, però
sì, sì, sì.
Magari anche situazioni di un vissuto di tuo, di Izzy, di Mirko,
sì, sì,
di,
sì,
situazioni,
sì,
difficili, vi siete aiutati in momenti difficili, e allora lì, sai, in quel punto lì è difficile,
sì,
sciogliere un legame così forte, ecco.
Esatto, e poi comunque c'è una grande sinergia, come ti dicevo, non morale, però nel senso, sappiamo che non è giusto tradirsi, ecco, quella roba lì.
Bene, bene, bene. Volevo parlare con te, volevo parlarne dopo, però lo affrontiamo adesso. Guasto d'amore, che secondo me è una case history più unica che rara per un brano.
Credo di sì.
Mi vuoi raccontare come nasce questo brano?
Allora, Guasto nasce con un video fatto in spiaggia con un mio amico che aveva la chitarra, e un video che è rimasto sul telefono per un anno. L'anno dopo la faccio, ero sul letto, la faccio sentire a Vaz. Dico: sì, guarda sto video che ho trovato, sai, quando scorri,
certo,
le vecchie. Mi fa: cazzo, bella, pubblicala. Allora la pubblico. Dopo aver pubblicato Guasto d'amore, il video, mi contatta Mattia Perin, perché era diventata virale comunque tra i genuani quella canzoncina lì.
Quindi, però, cioè, tu hai pubblicato il video di te che canti live la
di
canzone.
Te che canto, di mio che canto davanti a un tramonto live la canzone.
Così.
Un video totalmente a caso. È una canzone che ha 7-8 vite. cioè, perché appunto nasce con sto video, poi lo pubblico un anno dopo, poi mi chiama Perin, vado a casa sua, la canto con lui che si chiama il pianoforte.
Perin produttore?
Mattina, no, Perin calciatore della Juventus, portiere.
Oh mio Dio, scusatemi ragazzi, io non ho assolutamente idea del mondo del calcio.
Ci sta.
Ti contatta un calciatore?
Sì.
Che vede il video?
Che vede il video.
E che cazzo fa il calciatore?
Le suonava il pianoforte.
Ah, lui suonava.
Era il portiere del Genoa in quel momento.
Ok.
Ci fa, cantiamola assieme. Io suono il piano e tu la canti.
Ok.
E allora facciamoci un altro video. I genuani si affezionano sempre di più. Fanno a guasto la coreografia a fine campionato. Cioè il Genoa retrocede in Serie B.
In che anno?
L'anno scorso. Il Genoa retrocede in Serie B e, sai, per moto d'orgoglio, come dire, ci siamo,
vi sosteniamo anche se avete fatto cagare, in
esatto.
sostanza, ok?
Ci siamo, facciamo la coreografia e scrivono le frasi di guasto, che tipo quando il sole tramonta senza salutare. Bellissimo. Gli stessi colori che cadono in mare quando sono solitamente senza salutare. Quindi anche lì coreografia di tutta la gradinata. E per me, che capito, sono cresciuto
lì. Cazzo, è una roba incredibile.
È una roba che ancora ora ovviamente non realizzo. E dopodiché scrivo la prima strofa, insomma la faccio nei concerti, va virale su TikTok, va virale sulle varie piattaforme, la gente ai live la sa memoria.
Sì, perché io ancora prima di sentirla vedevo dei video tuoi su TikTok che sì. la cantavi e non riuscivo a capire, da boomer, non riuscivo a capire, certo. cioè, dove cazzo la trovo sta canzone qua?
Sì,
no?
non esisteva. E infatti poi ci hanno fatto un video dove dicevo l'algoritmo che non esiste, capito? Il nuovo algoritmo.
Cazzo, che è incredibile, quindi è vissuta per quanti anni?
Un botto, tipo tre anni.
Tre anni che gira,
gira,
nasce,
sì.
muore, rivive, rinasce.
Sì, nasce,
rivive,
rinasce.
Incredibile, e poi successivamente è uscita recentemente,
Spot,
e anche lì hanno fatto quelli del Genoa, hanno fatto una.
Esatto, adesso la stanno usando ogni inizio partita.
Ok.
Si spengono le luci dello stadio, se è sera, altrimenti di giorno. E tutto lo stadio la canta.
È diventato l'inno?
Una specie di inno, diciamo.
L'inno del cuore, diciamo.
L'inno
quello.
Del cuore, sì.
Non quello magari ufficiale,
esatto,
ufficiale dell'azienda.
Come se fosse...
Non l'inno della società, ma
bravo.
L'inno dei tifosi.
Bravo,
che è la cosa.
Roma, Roma, Roma di Venditti.
È la cosa più bella.
Senza paragonarmi al maestro, ci mancherebbe altro.
Pensa te, però che roba.
Ed è una roba sconvolgente. Vabbè, io figurati.
Ma c'è, voglio trovare il video su YouTube di
sì,
te.
Sì,
che
sì, sì.
C'è.
Così è.
Che roba incredibile.
E da questa roba qua poi. Che poi forse è il tramonto che ha fatto vincere il video.
L'atmosfera sicuramente ha aiutato alla creazione della canzone.
Sì.
E chi girava il video?
Io.
Ah, tu cantavi e intanto
sì.
giravi il video.
Ma perché è uscita, essendo uscita proprio così, ho detto aspetta la filmo, così non me la dimentico, no?
Vabbè, ma dai, ma che storia romantica, cioè,
una storia romantica.
È veramente, credo, il brano con la storia più romantica che abbia mai avuto modo di discutere a questo tavolo.
Grazie.
Cioè, come che adesso devo far così? Ok,
yeah.
Wow, sono diventato bravissimo. E cavoli, e adesso cosa si fa? Cioè, dopo una canzone che ha una storia più unica che rara, come si va avanti?
Si smette subito. No, sto scherzando.
No, dai, come vai avanti? No. Cioè, è difficile.
Ma oddio, continuo a fare quello che sempre ho fatto. Alla fine, poi, insomma, per dire, il disco l'ho scritto dopo. Mi direi, chiaro, non era uscita, quindi non c'era laurea intorno. Però sì, cioè, si va avanti. Ah, sicuramente una cosa è vera, il fatto che io, se devo immaginarmi da bambino, no? Insomma, magari da bambino sogno di fare gol sotto la gradinata, sai, no?
Certo.
Al di là che poi il calcio possa piacere o no.
Certo, vabbè, comunque.
In merito al tifo, se è giusto o no, perché ovviamente sappiamo tutti che schifo fa il calcio oggi. Per me è una questione di collettività e non di, oddio, cosa succede in campo. Quello è importante da dire. Comunque, sogniamo di fare, non so, il gol sotto la gradinata, e ad oggi invece vedere che la canzone la canta è un obiettivo che dentro il mio cuore è tipo il mega obiettivo, no? Cioè, per me ho vinto, tra virgolette. Infatti cerco di non realizzarlo troppo, sta cosa, sennò perdo le energie.
Cioè dici dopo, non ho, dopo questo, esatto, cos'altro posso fare? Beh, ma puoi fare, no, cioè, sì. non hai pensato di fare un concerto allo stadio?
Ma sicuramente se dovesse andare bene quest'anno, perché il Genoa adesso è in Serie B, ma
sta galoppando.
La possibilità di tornare, no, non voglio.
Non dire, potrebbe essere. Succede, ma se succede.
Esatto, non succede, ma se succede. E me l'han detto, anche se io poi sono sempre un po' scettico nel fare le cose, diciamo, allo stadio così, perché sai, mi sembra troppo marchettoso. Cioè, no, la mia faccia allo stadio.
Ma io parlo proprio di un concerto allo stadio.
Un concerto allo stadio si potrebbe fare, bisogna riempirlo, ovviamente.
Ma minchia, con tutto sto successo, no, se lo fai a Genova.
Sì, ora a Genova ci sono due sold out adesso del Porto Antico. Comunque sono
bellissima location, credo di averci suonato anch'io.
Sì, sì, secondo me sì. Quella che passa dietro le navi.
Sì, molto bella, molto bella.
Sì. Però sì, no, ci penseremo, Marassi. E allora niente, continuerò a fare musica, continuerò a fare le mie canzoni come ho sempre fatto.
Bene, bravo, bravo.
Alla fin fine sono momenti, no?
Questo sì, è un momento. Sì. Possiamo raccontare il nostro aneddoto?
Vai.
Allora, io e lui...
Un po' fuori onda, devo dirti una cosa.
Perché fuori onda?
perché
vabbè, dimmela in onda, poi la tagliamo al limite. Allora, io e lui come ci siamo conosciuti? Era giugno?
Sì, era no, prima.
Prima, no, perché a giugno è uscito il pezzo.
Maggio, aprile.
Allora, la roba è che Brescia ha rischiato di essere dentro la Dolce Vita la scorsa estate.
Sì.
Perché io ero super fan, cioè io sono super fan tuo, ma in particolare del brano Angelina Jolie, che era la hit dell'anno scorso, no?
Sì, sì, sì.
Ecco, Angelina Jolie, quando è uscita Angelina Jolie, avevi già fatto questo video?
Sì, presumo di sì.
Quindi in parallelo stava andando
pure l'altra. Sì.
Incredibile. Ma questa cosa mi è una roba troppo, cioè, bella musicalmente parlando, no? Proprio il potere della musica. E vabbè, quindi ci sentiamo. Io non mi ricordo se stavo andando al Met Gala a New York.
Non mi ricordo. Sì,
sì, sì,
ricordo.
Ero in aeroporto,
sì, sì.
E ci conosciamo e dico: cazzo, guarda, c'ho sto pezzo. C'era già la Mara dentro, credo. Sì, sì, c'era già Mara, sì, sì, credo. E lui mi dice: guarda, il pezzo mi piace, però devo pensarci, devo capire un po' di robe. Alla fine ci ho pensato troppo e
è tipo andata così. Mi ricordo questo. Ciao Brash, Oro Blu è primo in classifica questa settimana, la settimana di uscita. Abbiamo questo pezzo e dico: bello, ci penserò. Ovviamente il ci penserò su un lavoro così grosso per me, come te l'avevo già detto, era il faccio una roba fatta bene, ok, e poi vado subito a fare un progetto
enorme. Ma è vero, tra parentesi, tu ci hai pure scritto sul pezzo, hai fatto una strofa della Madonna. Cazzo, è vero, mi ero dimenticato di sta cosa qua. Cioè esiste, esatto, una versione della Dolce Vita,
una versione con me dentro,
con la strofa di Brash, sì, che è una hit. Cazzo, chissà se la trovo, aspetta.
Se la trovi, la facciamo sentire?
Sì.
Dai, godere.
Dai, ci sta, posso? Niente, se mi,
certo,
dai il permesso.
Come no, okay, scherzi. E quindi niente, mi dice: facciamo sto pezzo. Io avevo paura a fare, lo racconto ai nostri telespettatori.
Zio, sì, ce l'ho.
Tutti spettatori.
Ce l'ho, aspetta, vai, posso? Vai,
certo.
Poi spiega prima, poi la facciamo ascoltare.
Mi dico: fai un grande progetto, la hit estiva di Fedez, ovviamente, è chiaro.
Che culo.
No, però è sicuramente una roba molto grossa, cioè è una roba esposta. Allora, dato che io ho paura della sovraesposizione,
cosa di cui io non ho assolutamente paura.
Allora io ho detto: fermi un attimo, perché poi io faccio questo ragionamento qua. Se io prendo un pubblico che, diciamo, inizialmente non è il mio, è un pubblico friabile, cioè parlo da imprenditore, ma è più una questione umana la mia.
Sì, sì, certo.
Allora, un pubblico che non mi appartiene. Poi io, quando faccio uscire il pezzo dopo, capito?
Perdo tutto,
siamo uno che va. Allora dico: aspetta, fammi un attimo ragionare, capito? Come quando ti dicono: vai a, che ne so, qualcosa di grosso. Questa era una cosa grossa. E allora ho detto, ragazzi, cos'è che avevo detto? Ho detto una roba impensabile, ho detto, partecipo in quella video call con tutti quanti, partecipo, ma non voglio essere nella comunicazione.
Hai detto una roba che non ho capito, fai partecipo, ma non voglio essere nella copertina. E io ti ho detto, frate, guarda che se devi farlo così non ha senso, ma né per me, ma soprattutto per te, no? Poi, Classy, sembra che non ci credi.
Classy, di cui non ricordo il nome.
Stefano
mi fa, vabbè, tu fallo, poi ci pensiamo. Allora io mi ricordo che era il 1° maggio e tipo ho passato un 1° maggio tipo così, lo faccio andavo dalla gente, lo faccio, perché poi gli spiegavo le mie motivazioni e prima di spiegargliele tutti mi dicevano sì fallo, poi gli spiego le motivazioni, non farlo minchia, dicevo, no, non sapevo un caso, ho detto vaffanculo.
No, ma guarda, col senno del poi sì, ogni ragionamento aveva senso, cioè nel senso sì. Se, poi la, io ragiono in maniera diversa, ma rispetto a te non ho paura della cioè sono nato artisticamente sovraesposto,
sì,
no?
Sì, sì.
Però comprendo perfettamente il timore che hai avuto tu e che puoi aver avuto tu,
sì,
in quel momento lì.
Così.
Però io credo sempre che nell'estate, soprattutto i pezzi estivi, siano fatti proprio per
una vita, sì.
Sì, per divertirsi. Cioè,
è vero,
sono,
no,
è proprio
d'accordo.
Devi divertirti, e poi è una parentesi che si chiude e si riapre.
Sono infatti, d'accordo, ne avevamo parlato di questo, mi ricordo.
Cioè, infatti, poi è venuto Tananai, non è che ha continuato a fare i pezzi anni 60,
no,
ha fatto Abissale,
ha fatto
delle robe anche alte da un punto di vista
molto,
musicale.
Molto.
Vabbè, vi faccio sentire la strofa di Brescia in La dolce vita.
Bellissima. Perché poi la strofa l'abbiamo fatta e
a sette, eh? Una canzone. Non me la ricordo. Aspetta. Se entravi una barra dopo?
Sì.
Mi sono ritrovato su un vintage italiano. Canto alla come allo stadio, urlerò già ubriaco, la cura di Battiato, un canto rivero, mi sembra magico, ti darò quel che vuoi, o quel che ho, un'altra dose di shock, una canzone di film, come Chris, lasciami lì, sarò lontano da qui, mentre mi sto accorgendo che...
Bellezza.
Era una bomba. Ma era una bomba, riciclala subito. Cioè,
riciclala
subito, era bellissima.
Mi sono ritrovato su un vintage italiano.
No, bellissimo. Era cura di Battiato e poi bello. Mm. Molto, molto figo. Pensate che bivio, potevamo farci un'estate insieme.
No, l'abbiamo fatto.
Ci saremmo divertiti.
Però comunque sono contento alla fine di questa decisione, perché alla fine hai visto una canzone come Guasto, che è stata un po' conosciuta anche a livelli buoni. Mi ha dato un pubblico che però riguarda,
c'è il più consolidato, c'è il più tuo assolutamente.
Quindi, alla fine, scusami, qualcuno mi rompe.
No, figurati. Sì,
infine sono anche stato contento. Ci ho pensato, cioè Federico, non ti nego che comunque
è giusto.
Cazzo, chissà.
È stata una bella esperienza. Io mi sono divertito anche nello scambio che abbiamo avuto io e te, quindi è stato figo.
Sì.
E poi, adesso esce un singolo nuovo.
Vabbè, c'è un singolo nuovo, esatto.
Titolo?
Si chiama Altamente Mia.
Quindi quando uscirà questa puntata, il singolo sarà già uscito.
Sarà già fuori, presumo.
Sarà già fuori.
Sì.
Tu sei uno di quelli che si dà delle aspettative sull'uscita di un brano o te ne sbatti il cazzo?
No, prova a sbattermi il cazzo, poi ragazzi.
È impossibile,
cioè.
Vogliamo dirci.
Cioè, vogliamo dire la verità, è chiaro. Come l'altra volta che alla Vazza Basement mi hanno detto, ma cosa ne pensi del giudizio degli altri? Ho detto, ragazzi, allora, leviamoci dalla testa che il giudizio degli altri non interessa a nessuno. Cioè, nel senso,
però nel momento in cui ti esponi a un pubblico,
in qualche modo
vuol dire che qualcosina ti interessa.
Poi alla fine ti interessa, dipende quale pubblico, quale target, certo. Però voglio dire, anche se vuoi essere quello odiato, non so, ti interessa sapere che, cioè, ti gasa essere odiato, cioè,
certo. Quindi, no? E quindi che aspettative hai su questa nuova canzone?
Ma delle aspettative veramente incalcolate.
Che significa?
Perché non le calcolo, perché sennò veramente potrei ricevere delle belle sorprese se non le calcolo, oppure no.
Quindi non le calcoli?
Sì, no, non le calcolo.
Quindi
ho delle buone aspettative, è un pezzo che mi piace, è un pezzo che mi piace e non vedo l'ora di fare i prossimi, diciamo.
È un pezzo come stile?
Come stile, oddio, c'è una chitarra rock che poi abbiamo cambiato, l'abbiamo resa un pochino più moderna. Una canzone italiana, non c'è tanto rap, le strofe sono abbastanza corte, e quindi è una mia evoluzione.
Tu hai preso questa strada un po'
sì.
Acustica, non, sì, so, acustica, non so come cazzo,
sì,
dire
musicale
di fare pop di fare canzoni piuttosto che il radicalismo del rap,
piuttosto che
ti ci ritrovi in quella cosa.
Non è che non mi ci ritrovo, perché poi alla fine io l'ho ascoltato quando sono bambino il rap, no? Anzi ragazzino, non bambino. Da bambino però ascoltavo appunto la roba che mettevano i miei cantautori, eccetera eccetera, quindi è un po' come ritornare a casa, cioè non so come dire, è un po' come unire quello che hai scoperto prima e quello che hai scoperto dopo e farne la tua roba.
Certo.
Quindi sì, mi ci ritrovo nella canzone, nella melodia, nella musica, così mi piace, cioè odiavo quando, non so, ai tempi magari fare il pezzo con ritornello era visto un pochino, tipo in quegli anni lì, cos'era, 2010, 2011, già si stava sdoganando, però c'è stato il periodo, no, in cui fare il ritornello.
Beh, sì, c'è stato il periodo in cui se facevi il pezzo pop ti stavi svendendo
esatto,
in qualche modo.
Esatto,
oggi quindi, fortunatamente non è più così,
oggi
cioè
non è più così.
Ti puoi permettere di fare una canzone pop e subito dopo, se sei un artista urban, fare il pezzo urban,
sì,
cioè basta guardare Lazza, ha fatto uscire Cenere, che è una super hit pop,
e adesso
Zonda che non so che genere sia, drill,
credo sia drill.
È una drillata, E tu pezzi drill li hai mai fatti?
No, non l'ho ancora fatto.
Okay, perché mi sorge spontanea la domanda, ma perché cazzo vi chiamate Drill Liguria?
È una cosa che quella, no, ma perché nasce così, ai tempi si ascoltava tanto la scena di Chicago, Chief Keef, Lil Durk, uh-huh, l'OTF eccetera eccetera, allora Drill Liguria suonava veramente
c'era
bene,
che
poi vabbè, loro la facevano tipo, non so, quel genere di drill lì, che non era gli UK drill, che queste batterie tutte sincopate, eccetera, mm-hmm, eccetera. Era un'altra drill ancora, era più uno sbiascicare, no? E tipo, ora non proprio sbiascicare, però quello di Chief Keef era più o meno così. E quindi Vaz, Mario e loro, capito, ogni tanto la facevano.
Andavano su quella roba
e quindi
lì.
Drill Liguria è uscita, credo, da loro, da Mario, non mi ricordo, però suonava bene. E allora Drill Liguria è come se fosse la nostra drill, capito? Anche più, ovviamente, col nostro stile, però in realtà è molto confondibile.
Certo.
Crea confusione.
In ordine cronologico, nella vostra crew, il primo a emergere è stato Mario?
Allora, no, il primo è stato Easy.
Prima Easy di Mario?
Sì, Easy ha fatto il film. Easy ha fatto il film.
Ah, beh, certo,
il film.
Certo, io ero alla presentazione, mi ricordo.
Ah, sì, anche io.
Sì, io non ero molto apprezzata la mia presenza, io ricordo. Io vi ricordo questa cosa perché sono sempre stato un po' una pecora nera, io poi in quel periodo particolarmente, devo dire.
Che cazzo hai combinato?
No, mi ricordo questa cosa che non so se tu hai questo ricordo, però durante la proiezione di questo film c'erano i cameo di vari rapper, no?
Sì.
Che, quindi c'era Noize,
sì,
c'era
Salmo, forse?
Salmo, un sacco di rapper.
Oh, nemico, qualcuno.
Vabbè, ogni volta che appariva un rapper, mm-hmm, tutti facevano tutta la sala applaudiva, no?
Sì.
Faceva,
ah,
mi ricordo che sono apparso io.
No.
Silenzio.
Sì, non la ricordo.
Un silenzio, ho detto bene, non ho neanche finito di vederlo.
Te sei dentro Z al film?
Io sono dentro Z al film, faccio la parte che credo di me stesso, comunque di quello che ha fatto i soldi, tipo con la musica,
sì,
e recito insieme a Salvatore Esposito di Gomorra.
Ah, ok. E te eri già uscito Gomorra?
Sì.
Okay.
E credo ci sia io e lui e facciamo la parte degli imprenditori.
Ok. Sì, tipo del gatto e la volpe.
Sì, che vogliono non so, fare i soldi,
forse,
con la musica.
Forse mi ricordo, mica in quella festa, la scena dentro la casa. No.
No, forse eravamo in una discoteca.
È bravo, esatto.
In un club. In un club. E vabbè, sta di fatto che mi presi talmente male di questa cosa che non ho finito di vedere il film.
Ah, sei andato via?
Me ne sono andato via.
io rinfresco col cazzo.
E come hai vissuto vedere, cioè ti
gli altri che spaziavano?
Prima di te, sì.
Gli altri che spaziavano.
Sincero, perché
sincerissimo, okay. Solo sincerità, che non fa sempre bene. Ma in realtà sì.
Sì, non fa sempre bene.
No, sincerissimo ti dico, ero in modalità che io mi aiuti. Cosa vuol dire? È anche il titolo del disco, del mio primo disco, tra l'altro. Cioè ero in grandi raga, tanto se lo meritano dal punto di vista artistico, perché comunque ragazzi sono forti, cioè quella è la prima cosa, quindi rendersi conto di avere, e anche il piacere di avere persone nella famiglia artistica che sono veramente forti a livello nazionale e che hanno una caratura, un peso. E poi appunto la voglia di trovare anch'io il mio stile, la mia personalità che magari già c'era, però non era sviluppata, non era estratta.
Certo,
non
era, ma un po' di paura, cioè non...
Ah beh, certo.
Un po' di paura di rimanere indietro, che magari ti ha dato quella carica in più per...
Sì, forse ha dato quella carica in più. Però sai, quando tu sei la notte che stai per addormentarti, è normale che tipo, non so, quando pensi a tante cose ci metti anche la cosa negativa.
Certo, certo.
È normale che dicevo, chissà se non dovesse succedere. Però a quel punto lì, appena mi veniva quella scintilla lì, ne facevo partire un'altra e dire, allora no, devo fare questo.
Sì, sì, sì.
Quindi devo fare un disco, devo fare, ma soprattutto col mio stile, non devo, prima cosa, non si copia. Anche perché, certo, comunque le doti tecniche, o ce l'hai o non ce l'hai. E quindi prima cosa non si copia, devo avere la mia personalità. Cioè pensavo quelle cose lì e sapevo che finché non avessi fatto uscire musica, perché poi ne avevo fatta uscire poca di musica.
Chiaro.
Se non facevo uscire musica, non succedeva male, quindi finché, certo, non usciva musica...
Eri tranquillo. Sì, sì, devo dire, una cosa analoga è successa anche a me, nel senso che io ero nella crew di Emischilla.
Mi ricordo, sì.
Blocco Records. Sì.
Ah, e tieni Blocco Records.
Io, guarda, io e Lazza avevamo lo stesso tatuaggio, cioè nel senso, io qui sotto esattamente avevo il logo della Blocco Records.
Pensate.
Che ho coperto, e anche Lazza ha il tatuaggio della Blocco Records coperto anche lui. L'abbiamo coperto entrambi. E eravamo in blocco e io vidi il mio amico storico con cui, cioè, sono cresciuto artisticamente, fare successo. Ma stai tranquillo. Fare successo prima di me.
Emis.
Sì. Che da un lato ti dico onesto, mi ha fatto rodere il culo, io sono proprio sincero, cioè,
certo.
Ma ha fatto rodere il culo al punto da, cioè, no, rifiutare di andare a fare le doppie ai concerti, cioè mi sentivo
non volevi essere il...
Non volevo fare la comparsa.
Sì, è la,
no?
Comparsa, ok.
Però quella cosa mi ha dato la carica, non di fare l'invidioso di merda che lo manda a fare in culo, sì, ma di dire... Vaffanculo. Poi ovviamente io, come tutto al solito, abbiamo litigato ovviamente, poi io e Emischilla. Però ricordo una frase che mi stimolò un sacco di Emis, che mi disse una frase carina, che era: tu da oggi, perché litigammo, non mi ricordo per cosa, e lui mi disse, uscì dalla crew e mi disse, tu da oggi sei un cieco senza il cane guida. Minchia. E quella frase lì no, io devo ringraziarlo per quella frase, perché sì, nonostante fosse forte, chiaro, però mi ha dato lo stimolo di dire, ah sì,
sta a vedere,
ah sì, mo vi spacco il culo a tutti. E ho fatto Penisola. Dopo quella roba lì ho fatto Penisola che non c'è, che è stato il disco che mi ha lanciato.
Lo ricordo quel disco, Penisola che non c'è, lo ricordo, sì sì.
E quindi...
poi dopo è uscito tutto il contrario.
Tutto il contrario era dentro Penisola che non c'è. Poi è uscito Tutto il contrario remix tape,
quello blu con la copertina blu.
Quello con la copertina blu, che in realtà era una cosa fatta perché non avevo abbastanza pezzi da portare.
Dove dici Belen con i denti da castoro? Dov'è che lo dici?
Tutto il contrario Penisola che non c'è.
Okay,
tutto il contrario, esatto. Penisola che non c'è. Sì, sì,
ma
sì.
Mi ricordo c'è stato nel testo.
E ti volevo fare un'altra domanda riguardo a Genova e al rap in generale, perché il primo rapper genovese ad emergere è stato Moreno,
certo.
Che secondo me, cioè il mio parere riguardo alla visione di Moreno, che è stato uno degli agnelli sacrificali di un certo tipo di mentalità che non c'è più. Cioè lui è nato come freestyler. Innanzitutto lo conoscevi, lo frequentavi?
Sì, certo, lo conosco ancora ora.
Ah, ok.
Non ci sentiamo più. E quindi sì, però mi ricordo che forse cos'era, come una bomba, una confusione.
Scritto da Fibra.
Scritto da Fabri Fibra e con manager Sciablo.
No, manager Paola Zucker.
Manager Paola Zucker. E Sciablo cosa c'entra? Qualcosa c'entra la Paola?
Beh, Sciablo c'entra sempre, c'entra qualcosa.
È vero, è vero. Grande. Niente, oddio. Sì, noi, pensa, io e Mario, ti racconto quest'aneddoto rispetto a Moreno, perché poi non so effettivamente cosa dirti d'altro di Moreno. Ti racconto però questo. Andiamo a vedere il concerto di Moreno all'Alcatraz.
Ok, dopo
io
Amici.
Mario, dopo Amici. Alcatraz, io e Mario. Partiamo con l'appunto di Mario. Io e lui da soli, arriviamo a Milano 2014, arriviamo a Milano per vedere questo cazzo di concerto. Dormiamo, stiamo con Moreno. Moreno era con Takagi, no? E andiamo io, Mario, Moreno e Takagi in studio in Best Sound. Mario non aveva fatto ancora uscire niente, io tanto meno, solo i vecchi mixtape di quell'epoca là. Faccio ascoltare Gaston a Takagi, che era una canzone fatta su un beat di Kanye West Future. E Takagi dice: ah, bella. Basta. Finisce la sessione di studio. Moreno e Takagi vanno via. Io e Mario rimaniamo a Piotta a Milano.
Ah, vi abbandonano.
Ci hanno abbandonato. Io e Mario da soli a Milano e non sapevamo da che parte girarci. Nel frattempo ci si scaricano i telefoni, quindi niente navigatore. E basta. Avevamo giusto delle sigarette e delle canne, forse. Insomma, cosa succede? Succede che dovevamo cercare la casa di Ercomi, perché era l'unico salvataggio che avevamo.
È l'unico punto d'appoggio.
Ti rendi presente che nel 2014 io non conoscevo Ercomi e Mario non lo vedeva da una vita.
Ok.
Quindi, cioè, Mario si ricordava che stava lì in quella via, eccetera, eccetera, via Calvairate. E quindi ci mettiamo, ce la facciamo tipo tutta la circonvallazione. Questo dura dalle 2 di notte alle 5 del mattino.
Facevate prima a dormire, cioè, in mezzo alla strada.
Cioè.
Sì, 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 esatto.
Dormiamo. Non so cosa sia successo, finiamo in piazza, siamo finiti tipo a Origgio, ci ricordiamo sto cartello.
Minchia, Origgio.
Ho detto da Genova, che cazzo è Origgio? Capito? Siamo finiti a Origgio. Non lo so, alla fine finiamo in piazza Loreto alle 6 del mattino, 5 e mezza, quello che era. Diciamo, scusi, Piazza Grandi, dov'è? Il tipo ci indica, ci fa fare tutto via le Molise, tutto via le Campania, o forse no, via l'Abruzzi, via le Umbria. E ci fa arrivare davanti a casa di Ercomi, quindi Ercomi ci apre, sogniamo, Ercomi alle 6 del mattino, Mirko apre, vede Mario così, me dietro così, che avevo già le occhiaie, tipo dice: che cazzo, piacere Andrea, quindi io lì conosco Ercomi, a proposito di
quindi,
Moreno.
Grazie a Moreno avete conosciuto
grazie
Ercomi.
Grazie a Moreno ho conosciuto Ercomi. E poi il giorno dopo, che sono andato a Takagi, mi aveva detto se mi produceva, mi aveva proposto di produrre, che saluto tra l'altro, grande Taka, amico, e mi aveva detto se mi produceva quel pezzo lì, Gaston, eccetera eccetera. Poi non se n'era fatto più niente, però mi aveva fatto impressione.
E voi dopo aver visto Moreno e il successo comunque che aveva avuto ad Amici, avete pensato all'ipotesi di partecipare ad un talent?
Non credo, forse Mario aveva partecipato ad Amici.
Sì, cazzo, sì,
poi,
è vero.
Sì, sicuro, no, sì. Sì, però io no.
Tu no, non.
Ma non perché non sapevo, cioè non ero ancora.
Non ti sentivi maturo?
Non mi sentivo maturo, no, non la prendevo neanche come. Cioè, dovevo fare altro prima di pensare a un tale.
Chiaro.
Devo fare molto altro.
Tour. Quando parte?
Allora, tour parte il 2 giugno con l'estivo. Non so le date a memoria.
Vabbè, no, si trovano sui social.
Date, cioè abbiamo sui social. Abbiamo il Carro Ponte sold out.
Carro Ponte sold out, figata.
Sì, tutto.
Non hai mai suonato al Carro Ponte?
No, mai.
Nemmeno ospitato da altri
Nemmeno
artisti.
Ospitato.
Bello, bel posto.
Bel posto.
Bello, molto bello.
Vamos. Genova anche sold out. C'è la seconda data che mancano 300 biglietti circa, quindi ho corretto numerosi.
Terza data sold out?
La seconda data. E Milano invece so che il Carro Ponte è grosso.
Carro Ponte, cioè, sì, sono 9.000 persone.
Sono
con una struttura tutto un po' ex sì. Fabbrica rifatta, molto tipo rifatta a concerto, diciamo.
Okay. Tipo siamo al Kappa Future Festival, Carro Ponte.
Non so cosa sia
il K, quello la Festival Tecno che fa a Torino.
Certo. ma certamente il
Kappa Future Festival,
il Kappa Future Festival. E che tipo di formazione porterai? Sei uno da band?
Sono uno da chitarrista in questo caso.
Ok, solo chitarra.
Sì, siamo io, Shune Dibla, Shune produttore e DJ in quel caso, Dibla chitarrista e produttore. E quindi siamo io e lui sul palco, io e Dibla con Shuni alla console, E niente, poi ci saranno delle ospitate anche a livello di strumenti.
Possiamo fare la dolce vita?
Possiamo fare la dolce vita?
Perché no, la gente impazzirebbe. Mi immagino
da fuori la
il
gente...
tuo pubblico proprio non vede l'ora non di sentire la l'ora. Dolce vita.
No, vabbè, ma sai, anzi, sarebbe più pippe mie.
Ah, no, vabbè. E... quindi roba. Niente, cioè, è un assetto un po' atipico, nel senso che
sì, non è bello,
DJ, DJ e chitarra, quindi le, sì, la parte ritmica te la manda sì, in sequenza.
Esatto, esatto. Sì, sì, non è chitarra. Non è, diciamo, band, chitarra, batteria, basta. Anche se ti dico la verità, la batteria c'è, perché ogni tanto interviene e la suona Shune.
Ah, ok, quindi lui la suona.
Sì, la suona, scende e suona la batteria in alcune occasioni. Poi io, vabbè, volevo portare uno show diverso, nel senso che anch'io mi metterò a fare qualcosa.
Però, suoni?
Sì, qualcosa.
Tu suoni strumenti?
No, non suono niente.
Ah, e allora?
Però sto pensando di fare qualcosa.
Tipo,
non voglio dire niente.
Vabbè, dai, dimmi.
Perché sono in corso d'opera. Sono in corso okay, d'opera. Okay. Capito? Quindi, capito, per non fare, capito, per non fare troppe figuracce. Poi, magari nel momento del,
okay,
dello show,
okay,
allora dico,
ti stai studiando
forse
qualcosa?
Forse studieremo qualcosa.
Ok, impari a suonare la chitarra. Per...
sì, qualcosa della chitarra la sto suonare. Ma altro, mi piaceva l'idea di dei timpani.
Ah, quindi mi viene in mente una Francesca Michelin che suona il tamburo mentre canta.
Ma figurati.
Sì, sì, lei mentre canta suona, credo si chiami tamburo.
Sì, tipo quello grosso, boom, 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 boom.
Sì, sì.
Il timpano, sì.
No, il timpano è un'altra,
è un'altra cosa.
Credo che il timpano sia un'altra. Il timpano è la...
Il timpano.
Se no, guarda, se non ti viene da fare un cazzo, c'è il triangolo.
Ah, beh, quella se,
c'è il triangolo.
Io
quando ho fatto San Siro con Ax, io suonavo la chitarra e Ax suonava
il triangolo.
Ti giuro, suonava il triangolino per far ridere, ovviamente.
Certo, certo. Ti viene da fare comunque come un giorno in pretura qua?
Eh sì, ti viene di brutto da fare come un giorno in pretura.
Mamma mia, tutta la puntata che... Però lo faccio.
E, beh, tu hai altre passioni oltre alla musica? Cioè il calcio, immagino.
Allora, il calcio, anche lì il calcio. Sì, il calcio, però cioè, sono ultimo al fantacalcio. Nel senso, okay, non è che proprio sono un cultore estremo del calcio. Sono più amante di andare allo stadio con i miei amici, ecco, di fare un po' il becero lì, ecco, quella roba lì, no? Mi tiene vivo.
E altre passioni?
Altre passioni? Beh, ovviamente viaggiare. E poi sono un po' uno di quelli di tutto un po'.
Sono un po' di tutto un po'.
Prima ero appassionato anche alla politica, poi purtroppo ci sono state cose che, come ogni adulto che si rispetti, non che io sia adulto, ma come ogni percorso di crescita, di come si dice, quando di delusione, di,
quindi sei disilluso ormai.
Sono disilluso, chiaramente, sì. Non che fossi uno schierato,
no, però appassionato,
però mi interessava, sì, no? Sì. Infatti io comunque apprezzo anche te, che sei uno dei pochi, forse l'unico, che è riuscito a creare, a avere, insomma, la scintilla di battaglia.
Grazie, ti ringrazio.
No, davvero, bisognerebbe creare delle piccole delle massonerie nostre artistiche.
Io lo farei.
Per provare a, non ti dico a fare la rivoluzione, che è una cosa che comunque mi balena in testa da sempre, perché è una parola bellissima.
Sì, sì.
Però, no, che ne so, magari che se dovessimo mai cambiare, se nella vita riuscissi a cambiare, che ne so, un paragrafo sull'istruzione, no?
Sì, sì, a cambiare, dire, qualcosa.
A cambiare quella legge lì, da dire, insegnate queste, ragazzi, così almeno...
Sì, riuscire, allora, a fare qualcosa di concreto.
Sì, sì, quella, sì, cosuccia, sì, capito? Senza essere...
Perché comunque concordo.
Gli unici che ad oggi che hanno un appiglio sui giovani sono i giovani, quindi gli artisti.
Eh sì, sì,
e
sì,
sì. O gli influencer, tu, insomma, quella gente lì, questa gente qua.
Sì, è vero, si è un po' persa la connotazione.
Cioè, la piazza non esiste più.
No.
Non esiste più scendere in piazza, perché sennò sei additato. Perché se no sei passino automatico dalla parte del torto, perché i media sono quelli che sono, e quindi, cioè, bisogna trovare un escamotage, no?
Sì, 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 sì. Beh,
su quelle cose lì,
ecco, però mi viene da farti una domanda: secondo te come mai la nuova generazione di rapper è totalmente disinteressata?
Perché c'è paura, perché è tutta una paura, perché comunque l'esporsi oggi, ragazzi, è una fucilata.
Eh sì, certo.
È per quello che ti dico, bisogna farlo dall'interno e quasi non dall'esterno.
Quindi tu dici, io ho più la sensazione che sia proprio che non gliene fotta una sega.
Allora, non gliene fotta una sega, primo.
Ok,
okay, siamo d'accordo. Però a chi gliene fotte qualcosa, da lì magari quel giorno a dire, però non pubblica, capito?
Sì, sì, sì.
Cioè,
sì.
Infatti, se dovessimo mai. Se potesse cambiare qualcosa un giorno, bisognerebbe farlo dietro i riflettori, non sotto i riflettori.
Certo.
Cioè, nel senso, prima organizzi tutto.
E poi lo fai.
Boom, esci col piano, capito?
Vi per vendetta, praticamente.
Sì. Non lo fai, non è che dici oggi faccio la storia incazzato, sono incazzato perché sei rovinato. Cioè, tu lo sai benissimo.
E io faccio così.
Tu fai così. però te vabbè, se lo fai anche in maniera lucida ogni tanto.
Dipende.
Sai muoverti anche spesso e volentieri. Cioè.
Sì, non mi preoccupo.
Non ti preoccupa.
No, tra le mie...
Come mai? Cosa
diciamo che tra le mie nelle mie cose da nascondere o da mostrare, diciamo tra la lista delle cose che voglio mostrare al pubblico non c'è la virilità. Cioè non c'è il fatto di fare porca troia, cioè okay. Io credo che potrei comprare più gioielli di tutti i rapper della scena italiana e ficcarglieli in culo
la mazzetta,
uno per uno. Però non
telefoni con la mazzetta,
non mi galvanizza, nonostante abbia avuto un periodo di crisi mistica in cui le collane, gli orologi me li sono comprati anch'io, certo. Però era un po'...
Sì, bah. Sì, no, certo, no, era più la roba. Sì, quello sono d'accordo, grande, anch'io sono. Diciamo
quindi
così.
Cioè, preferisco magari fare una stories dove parlo dei cazzi miei e mi commuovo e comunicare un certo tipo di cose.
Okay. Sì, ok, da quel punto di vista.
Piuttosto che passare giornate a flexare roba inutile. Ecco.
Certo, ma anche perché poi indirettamente alla fine è come se, capito, si vede già, nel senso. Non è
tu dici si sa già. Può essere
bisogno, dal punto di vista politico.
Dal punto di vista politico.
Comunque tu hai la voglia di rompere i coglioni, no?
Ma perché sono fortemente interessato alla politica. Cioè, sono un appassionato, sono stato militante da giovane.
Sei stato militante? Non ti chiedo dove.
Centri sociali, guarda, si chiama Centro Sociale Via Monterosa Cantiere, di fianco
al cantiere.
Cantiere, io facevo varie cose, oltre a fare freestyle.
Certo.
Varie cose. Varie ed eventuali.
Andai, okay.
Facevo delle cosine.
Facevi anche qualche azione?
Andavo alle manifestazioni e si faceva delle robe. Io devo stare attentissimo a quello che dico, perché se io dico giovane
ho dipinto
una roba, domani mi esce l'articolo grosso così: Fedez andava nelle manifestazioni a dipingere le vetrine dei Rolex, capito?
Sì.
Quindi no. Sì. Mi ha formato politicamente. Cosa?
Che sei andato a dipingere?
Non ho dipinto niente. No, non ho dipinto niente. Vi ricordo che è uscito il singolo Altamente Mia di Bresh con un super video girato in giro per il mondo.
Un video, un vlog.
Un video vlog. Ringrazio Bresh per essere stato con noi. Ci vediamo alla prossima puntata di Muschio Savage.
Ciao.